Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. Fabio Grigenti, Gennaro Romagnoli, Fabio Grigenti, la prima cogitata a trois dei Daily Cogito. È un piacere avervi qua, veramente.
Grazie.
Un grande piacere.
Grazie.
E
grazie.
Oggi parliamo, non fate i timidi, non lo siete stati finora,
no,
non fate i timidi, non fate,
facciamo.
No, dai, no.
Va bene.
Oggi parliamo di psicologia, anche ricollegandoci ad alcune cose emerse durante la monografica su Freud, e di epistemologia, e insomma cerchiamo di far ribollire un po' il pensiero. Che ne dite?
Direi di sì.
Direi di sì.
Ribolliamo.
Siamo d'accordo?
Sì.
Ribolliamo? Siamo d'accordo, siamo, peraltro.
Siamo d'accordo. Perché siamo in tre. Ed è giusto.
Siamo d'accordo.
E quindi dobbiamo essere
bene,
d'accordo.
Molto bene. Facciamolo però d'accordo, come sempre, dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Eh sì, a lungo attesa questa cogitata a tre. Sì. Doveva essere a dicembre, non siamo riusciti a incastrarci. È appena possibile, insomma, dai. Questo vorrebbe essere anche un nuovo format, tipo una volta al mese riuscire a riunire un paio di menti di livello. E voi siete i primi kamikaze che si sono lanciati. In
benissimo.
Questo. Bene così, bene così.
Quindi no, dopo questo non lo farai più.
O magari farò solo questo.
Farei solo questo.
Allora, io vi ho invitati qua perché durante questo mese di gennaio abbiamo parlato e parleremo molto di psicologia, perché per esempio a fine gennaio faccio anche la monografica su Jung e mi piacerebbe trattare di argomenti inerenti anche all'inconscio, che è una cosa che la gente sente ancora come molto molto alieno da un certo punto di vista, anche se è una cosa di cui si parla da tanto tempo e tantissimi ne parlano, però è una cosa con cui si fa fatica a fare i conti. E durante la monografica su Freud ieri hanno continuato a pormi una domanda complicatissima, che uno psicologo e un filosofo possono sicuramente approcciare nel modo giusto, per quanto diverso. E la domanda è: ma la psicologia, secondo voi, è una scienza?
Tan tan tan. Guardo lo psicologo.
Io spaventato guardo l'epistemologo.
Guardo.
E io inizio a guardare YouTube, allora.
Rick guarda YouTube, allora. Vai. Gennaro deve dirci qualcosa su questo.
Lasciamo la patata bollente.
Ma no, non è una patata, è un tema importante che la psicologia, almeno per quello che io posso vedere, ha fin dalla sua nascita.
Sì. Quindi io direi che è un campo multidisciplinare all'interno del quale si utilizza anche il metodo scientifico, si tenta di dare delle risposte utilizzando il metodo scientifico, che poi è differente, e poi il professore magari ce lo dirà ancora meglio in che senso è differente rispetto magari a un metodo scientifico, chiamiamolo classico, quello nomotetico, descrittivo, tutte quelle parole un po' strane, e quindi per quanto mi riguarda è scienza e produce scienza. Ovviamente non tutta la psicologia e non nei suoi albori, soprattutto negli albori che stai descrivendo in questo periodo, quindi Freud e Jung sicuramente erano positivisti nel loro romanticismo, però non avevano ancora ben chiaro come applicare il metodo ai dati che stavano recuperando.
Okay.
Questa è una domanda, risposta,
mi dia un voto. È perfettamente così, no, io non è che ho nulla da aggiungere o da... È proprio così. Intanto c'è da dire un aspetto, va detto, la psicologia in un certo senso è un approccio antichissimo alle questioni umane, no? La prima tentativo di definizione di una scienza psicologica della psiche è di Aristotele, Quindi già i greci avevano un'attenzione all'umano da un punto di vista della psiche. La psiche che cos'era? È l'anima, noi traduciamo questa parola, ossia la parte più vera di noi. È una scienza di ciò che siamo intimamente ed essenzialmente. Quindi è questo tipo di attenzione, non nel senso della scienza moderna, ma comunque epistemica.
Certo.
È una scienza a tutti gli effetti, un episteme, c'era già agli albori della nostra cultura. Poi la psicologia scientifica in senso moderno nasce tra la metà e fine dell'Ottocento e già si, come dire, si diparte, si divide in approcci completamente diversi. Quello sperimentale, no? Che prende l'approccio delle scienze dure, la misura,
certo,
della psiche. E poi invece approcci come quello fenomenologico, che guarda invece ai resoconti autonomi, per esempio, che il soggetto fa dei propri stati interni. E quindi già subito con una molteplicità di approcci. Ma che cos'è la scienza? Perché la domanda, la psicologia è una scienza, potrebbe avere una risposta definitiva solo nel momento in cui chi l'ha fatta ha un'idea molto precisa di scienza.
Certo.
Ma non esiste la scienza, esistono le scienze. Ci sono criteri molto riduttivi, quello kantiano. C'è tanta più scienza in un discorso quanto più c'è matematica. Ma è un criterio molto riduttivo, perché questo escluderebbe. E poi ci sono approcci molto più liberi. Ci sono approcci che dicono che la scienza è, come dire, deve accertare frequenze. Tutto l'aspetto della psicologia legato appunto alla statistica.
Certo.
Già questo basta configurare, tenendo conto che la psicologia ha un problema che nessun'altra episteme scienza ha, che è quello della variabile individuale.
Esattamente.
La X di colui che ti sta davanti.
Quello è un problema non indifferente. Infatti, grande. Freud si scontra con quello quando scopre il meccanismo del transfert, cioè scopre che in fin dei conti nella relazione fra, in quel caso, paziente e terapeuta, non ha il termine di paragone, e il motivo per cui poi si comincia a mandare lo psicologo dallo psicologo per, esatto, avere quel termine di paragone, però in fin dei conti sei in balia della tua soggettività nella psicologia.
Oggi si utilizza questa cosa, cioè oggi tipo all'interno dell'approccio, nell'approccio terapeutico, no? Quindi non tanto per fare una scienza, una filosofia, una filosofia della scienza, della psicologia, ma si utilizza proprio, cioè abbiamo capito che, adesso lo dico scherzosamente, che questo televisore che prendevamo a schiaffi, cioè questo televisore che avevamo capito dove prenderlo a schiaffi, abbiamo capito che i punti deboli, cioè quindi la parte soggettiva, sono anche da un punto di vista il loro punto di forza, perché c'è tutto un approccio moderno psicodinamico, che sarebbe di derivazione freudiana, certo, che dice che tu devi lavorare proprio in questa soggettività. Cioè, quando sono di fronte al mio paziente, se io mi sento irritato, non devo pensare che è lui che mi irrita, ma che qualcosa dentro di lui lo sta irritando, e quindi lavorare su dentro di me per aiutare lui. È una
sì, fantastico. Peraltro nel discorso che hai fatto tu sull'antichità della domanda sulla psiche, ok, quindi di quest'anima, è vero che la psicologia va a individuare quello che dovrebbe essere il vero sé. Lo faceva Freud andando a ritrovare i traumi nella storia infantile, lo fa Jung con gli archetipi e via dicendo. Però c'è un rovesciamento incredibile, che è proprio quello che a me ha catturato molto quando cominciai ad entrare proprio nei libri inizialmente di Freud, poi Jung e via dicendo. Poi io mi sono scontrato con Deleuze, l'antipsichiatria e via dicendo, mi sono divertito un casino io a leggere quelle cose. Ed è il rovesciamento, perché Aristotele, quando parla della psiche, quando parla di quest'anima, intende la parte razionale che si differenzia da quella animalesca, cioè la parte più autentica di noi nella tradizione filosofica occidentale è quella che poi Cartesio intuirà essere il cogito, quindi quella parte razionale che mi connette alla ragione universale. Freud rovescia completamente questa cosa, perché in fin dei conti la nascita della psicologia, per come la intendiamo, è data nell'istante in cui Freud dice: è vero che c'è una parte fondamentale di noi, ma col piffero, che è quella parte razionale. In realtà la parte razionale è la punta di un iceberg, la parte vera, più autentica, è quella che sta al di sotto. E quindi l'inconscio, che prima di Freud è una deviazione di percorso, Socrate che diceva l'uomo fa naturalmente il suo bene e poi ogni tanto compie il male perché non conosce il bene, quindi la parte autentica è quella razionale. Freud dice non è così, noi siamo autenticamente un mare ribollente di cose anarchiche, incomprensibile, l'inconscio, e dobbiamo fare uno sforzo incredibile, che è anche uno sforzo culturale, per invece dare voce a quella puntina che poi chiamiamo coscienza, razionalità e via dicendo. E questo ha mutato radicalmente nel Novecento anche proprio l'immagine antropologica dell'uomo, certo, quindi il fondamento antropologico dell'uomo. E questo ha degli effetti devastanti.
Beh, c'è un... quello che hai detto è intanto è meraviglioso per uno psicologo sentire che,
questo tipo
che è stato, soprattutto che prima fosse la ragione, no? Diciamo così, nell'ambito filosofico, l'idea di
assolutamente
a cosa puntare. Però più che Freud, che anche lui sicuramente è stato il primo ad affrontare proprio questo ribaltamento, per me Jung l'ha ribaltata ancora di più.
Okay.
Perché per Freud l'inconscio era quasi un problema. Cioè per Freud l'inconscio è un problema, dove c'era l'es ci deve essere l'io, dice lui, no?
Uh-huh.
Quindi in questa sua formuletta, quindi dice dove c'è l'inconscio ci deve essere il conscio, e invece Jung dice no, tu sei un arcipelago di pezzettini di coscienza sparsi, uh-huh, che di tanto in tanto si aggregano in complessi, e quell'io che per Freud era il cocchiere dell'auriga platonica,
sì, 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 assolutamente,
per dire, per lui no, per Jung è un abbaglio che sia un cocchiere questo personaggio, quindi e Jung dice è tutto inconscio, anzi per Jung noi siamo manifestazioni dell'inconscio da un certo punto di vista.
Sì, 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 sì.
Certo, sì, questo è vero. Due aspetti secondo me vanno considerati, mm-hmm, che in ogni caso che si scelga un approccio che è poi è stato l'approccio decisivo per la cultura occidentale, seguito per millenni, di una psicologia centrata sul logos, mm-hmm, sulla razionalità, come istanza egemone. Istanza vuol dire come quello che comanda.
Sì.
Il logos è proprio l'egemonicon, cioè quello che deve dare la regola a tutto, sì, il resto, sì, sì, sì. Sia che vi sia questa prospettiva oppure il suo rovesciamento, che come dire carsicamente un'attenzione rimane, c'è tutta una tradizione dell'inconscio, se vogliamo, soprattutto dalla modernità in poi, qualcosa che spinge, ma Freud in qualche modo lo fa esplodere, sì, ecco. E però qual è il quadro? Che in tutti i casi, quale sia l'istanza che si sceglie come determinante l'essere che sono, lo psicologo deve avere uno sguardo terapeutico. Ossia, non è una scienza semplicemente descrittiva la psicologia. Attenzione, non dice solo come va il mondo, non dà una rappresentazione. La psicologia nasce anche anticamente come una terapia, cioè come una cura di un dissesto, perché è come se nella nostra cultura psicologica fossimo sempre in qualche modo esposti ad una disarmonia della psiche, e lo psicologo quindi interviene come il terapeuta, ossia non lo psicologo ma tutti, cioè, psicologia, abbiamo visto Freud era un medico,
esatto,
portava con sé lo spirito del medico,
certo.
Quindi la psicologia non solo è una scienza nel senso che tenta di descrivere fenomeni psichici secondo un metodo più o meno, ma è anche una scienza nel momento in cui si dispone a curare,
intervenire.
Certo. Tu non è che vai dallo psicologo, Gennaro me lo insegna, per farti dire, per farti dare una descrizione oggettiva. Tu vai dallo psicologo per esporre una situazione di, mm-hmm, disagio, molto spesso, che vuol dire dissesto delle facoltà. E lo psicologo, con le sue conoscenze, deve intervenire a riportare un equilibrio. Quindi è una scienza dell'intervento,
certo,
è una scienza che modifica, è una scienza che vuole cambiare lo status quo. Non è solo una scienza descrittiva o rappresentativa del mondo.
Mm-hmm. Da questo punto di vista, rispetto per esempio, perché questo è fondamentale, però rispetto a una scienza medica come può essere la virologia, per esempio, sì, che produce dati molto più freddi rispetto alla, certo, psicologia. La psicologia, come diceva prima Gennaro, entra sempre in un ambito soggettivo, perché in fin dei conti la stessa raccolta dei dati della psicologia è una raccolta dei dati che è esposta a una serie di difetti, per esempio il fatto che tu devi fidarti fino a un certo punto delle parole del paziente. Ecco, come ci si approccia in questo senso? Perché il paziente mente, l'ha scoperto molto tempo fa, ancora Freud, il fatto di dover eliminare la tara dei pregiudizi e via dicendo. Questa cosa qua come si tratta quando ambisce a diventare scienza? Perché è un casino.
Perché allora, dal punto di vista del... cioè, quando devi fare la ricerca, allora esistono tanti mille metodi per... creare, perché anche lì è un cavallo, no? Loro cercano, questo forse è il loro più grande difetto degli psicologi, è che cercano di essere sia descrittivi che prescrittivi, no?
Hai sentito, allora, quando Gennaro parla di un difetto dice loro gli psicologi,
loro,
adesso quando
noi.
Dice cose positive dice noi psicologi, vedi è il gioco freudiano de quando è l'inconscio, quando faccio qualcosa di male è l'inconscio, quando faccio qualcosa di giusto invece sono io,
cose negative degli psicologi
andrebbe psicologizzato. Un supplemento di indagine.
Questo mobbing da parte dei filosofi.
Sì, è un po'. No, è vero. Cioè, due contro uno. Non,
guarda, che t'ho chiamato solo per quello. Cioè, Fabio, t'ho chiamato solo per quello.
Io ho una grande stima per i colleghi psicologi.
Comunque, invece, nell'ambito terapeutico, tu non cerchi di raccogliere quella qualità di dati che cercheresti di raccogliere per condurre una ricerca. Anche perché non potresti farlo, perché quelli che raccolgo da Riccardo non sono quelli che raccolgo da Fabio, come io mi interagisco, certo, con lui non sono quelli con cui interagisco con te, pertanto nel momento in cui io faccio una mia analisi di questi dati devo sempre tener conto che la relazione con Fabio o la relazione con Riccardo.
Certo. Questo è un punto interessante, vi faccio una domanda perché secondo me qui c'è proprio un punto dirimente. Questo fatto, ovvero che la spaccatura fra oggettivo e soggettivo, che in filosofia ha creato un po' di pagine,
un po' di problemi.
Nell'ambito della psicologia, ovvero in un ambito molto di intervento sul soggetto umano, pone la domanda, che è una domanda che imperversa molto. Ce l'hanno fatta anche prima di cominciare la live, quando è stato parlato della quantistica, ok? In realtà quella domanda sulla quantistica, la biologia quantistica, tiene al fondo una domanda un po' più interessante, cioè la dimensione soggettiva in cui la psicologia tenta di entrare, in cui però non riesce a produrre quei dati freddi come la produce la virologia, come la produce la verifica sperimentale, via dicendo, dipende, secondo voi, da un'impossibilità epistemica, quindi dal fatto che noi non abbiamo un discorso utile per penetrare quella dimensione soggettiva, oppure dipende da una dimensione ontologica, cioè è impossibile da un punto di vista assoluto che un discorso oggettivo riesca ad entrare in un discorso così soggettivo come quello della psiche soggettiva? Vi ho fatto sufficientemente male?
No, è molto chiara.
Spero di aver fatto male, però cioè,
è una domanda potente questa, potente se la pose, come tu puoi ricordare, Edmund Husserl nella Crisis, quando in questa sua diciamo in queste pagine iniziali folgoranti rilevava la grande rinuncia fatta dalla scienza moderna, dalla scienza galileiana, che nel suo, come dire, tentativo di ridurre tutto all'oggetto si era perso il soggetto,
certo.
E quindi sì, è un costo enorme, questo è stato un costo della scienza moderna, dove effettivamente le procedure di oggettivazione di fatto hanno messo fuori gioco la possibilità di un discorso scientifico su ciò che oggettivabile non è mai, perché presupposto da ogni oggettivazione, cioè il soggetto conosciuto.
Certo, certo.
E quindi in questo senso è un problema epocale questo. E quando Husserl dice, guardate che la scienza moderna ha smesso di parlare della vita, vuol dire che ha smesso di parlare di quelle che sono le questioni vitali importanti, le questioni della soggettività, quelle che premono a me prima di ogni altra cosa, certo, sulla quale molto spesso la scienza è muta.
c'è un filosofo contemporaneo che probabilmente tu conosci, che è Thomas Nagel. Che ha scritto, vabbè, un libro che è diventato famoso perché è stato criticato a Dennett, che è Cosa si prova ad essere un pipistrello. Certo. Però c'è un libro ancora più interessante che è The Look from Nowhere, cioè lo sguardo da nessun luogo. E lui tenta di definire in questo libro, in modo negativo, la grande critica che si fa a Nagel è che non ha prodotto delle teorie, ma in realtà ha criticato degli approcci. Dice: la coscienza è lo sguardo da nessun luogo, è qualcosa che esiste, che io so perché ne faccio esperienza. Il 100% di me è quello sguardo, ma non so da dove proviene. E la critica che Nagel fa è esattamente quella. Lui dice: la scienza, e lui si scaglia anche contro il darwinismo, per esempio, certo, il neodarwinismo. Lui ha scritto un testo che ha fatto incazzare tutti, mente e cosmo, perché la prospettiva neodarwinista è quasi certamente falsa. Io me lo sono letto quel testo, perché da darwinista credo di dover affrontare quelle cose lì. Le obiezioni che Nagel pone sono sostanziali.
Sono cogenti, sono sostanziali. Importanti. Sì.
Secondo te, quindi, Gennaro?
Io allora, intanto quel libro l'ho letto per fare con te.
È vero, il seminario che abbiamo fatto, è vero, abbiamo fatto un seminario insieme qui a Schio, qua, tre anni fa ormai, nel 2017.
Non ci ho capito niente io.
Come non c'hai capito? Sti psicologi, cazzo, che fanno finta di studiare.
Ho capito poco.
Lo dice adesso, però.
Lo dice adesso, non ha detto il seminario. Allora, se ci sta ascoltando qualcuno che ha partecipato a quel seminario, non vi ridiamo indietro i soldi, no?
No, comunque, a parte gli scherzi, bellissimo. Allora, io la metto su un piano prescrittivo, appunto. Mettiamo il virologo, no, per fare l'esempio. Il virologo ha in questo momento ha due modalità di azione. La prima è l'analisi dei dati che vengono raccolti in modo freddo attraverso, appunto, ciò che emerge dai tamponi. Però la seconda parte, però, anche lui ha a che fare con la vita, giustamente.
Sì,
certo. E quindi quando hai a che fare con la vita, che è singolare e idiografica, non so come è unica, a quel punto lì non può più davvero dire: visti i dati, cioè ci proviamo a fare, visti i dati ne conclude che singolarmente questo è, perché in quel momento lì c'è tutta la soggettività che a questo punto io mi chiedo e vi chiedo: è dovuta all'estrema complessità che ha la vita, o è perché non abbiamo un paradigma adeguato per unire insieme? Perché non è così forte, perché anche nella medicina c'è, credo, lo stesso iato che c'è nella psicologia, da questo punto di vista.
No, io credo che, diciamo, probabilmente il problema è posto in termini così complessi da rendersi insolubile, perché è evidente che un utilizzo rigoroso di metodi oggettivi va avanti, oggettivizza, spiega sempre di più, ma è come se lasciasse sempre un residuo inspiegabile. Ed è un residuo che noi nella nostra cultura abbiamo poi vissuto, per esempio, attraverso esperienze psicologiche, per esempio legate all'arte, al romanzo. Quanta psicologia c'è nella letteratura? Per esempio, no? Ed è fuori dalla scienza,
certo.
Ma certe descrizioni psicologiche, pensate alla invenzione letteraria del monologo interiore, no? Joyce, penso, ecco, ma quanta psicologia c'è lì? Quanta esperienza umana messa in forma, messa in scrittura? Eppure non è scienza.
Sì, assolutamente.
Assolutamente. Ciascuno di noi direbbe quelle cose lì sono molto significative.
Assolutamente.
Per cui, ecco, c'è questo problema. Cioè, da un lato, un tentativo corretto è nello sforzo della modernità scientifica, che peraltro una scienza di questo tipo ha inventato solo l'Occidente europeo. Attenzione, è un fatto, il salto nella scienza oggettiva è culturalmente si è verificato solo una volta, ed è nell'Europa occidentale. Ecco, quindi un tentativo di portare avanti quel paradigma, e pur tuttavia vediamo che di volta in volta esiste sempre un residuo non oggettivabile. È ontologico? Forse sì, forse no. Forse è il nostro schema di scienza che non funziona. Peraltro devo anche dire che io sono sinceramente preoccupato del fatto che esistesse una scienza completa della soggettività umana. A me, credo che questo francamente mi metterebbe in una grave preoccupazione.
Assolutamente.
Il pericolo però che io vedo oggi, ma vorrei Gennaro su questo,
certo,
Il pericolo che io vedo oggi per la psicologia, grande scienza dell'uomo, scienza in parte descrittiva, scienza terapeutica, scienza dell'intimità, dell'interiorità che non appare ma che deve essere cercata in un'interrogazione, ecco, lo vedo in alcuni settori della psicologia che rischiano di essere fagocitati dalle neuroscienze.
Assolutamente.
Il biologismo, il riduzionismo, un attack cerebrale che
capisce i tuoi sogni,
che dice che capisce i tuoi sogni o che dice cosa stai pensando.
Certo.
Questo è pazzesco.
Certo.
Vedo un pericolo enorme per la psicologia in questo.
Non... Gigantesco. Soprattutto poi con l'interfacciarci della tecnologia.
Esatto.
Cioè, quindi col fatto che io posso creare degli algoritmi che possono prevedere prima di te, e già in realtà lo fanno, no?
Ah, sì,
prima di te i tuoi desideri, i tuoi bisogni, e quindi a un certo punto ti privano di quella parte che di nuovo discutiamo se esiste o meno libero arbitrio, chiamata arbitrio. E questo, tra l'altro, riportando qua Freud e Jung, Freud abbatterebbe le mani per questo, perché Freud nasce proprio come, lui è un neurologo.
È un neurologo.
E quindi lì fissatissimo fa il primo libro, si chiama Progetto di una psicologia scientifica, proprio basato sui neuroni sbagliati di quel periodo. E poi, sbagliati perché pensavamo che scaricasse tutto, il neurone, invece resta meno certo, 75 millivolt, una roba del genere, e invece Jung sarebbe stupefatto in senso negativo,
certo,
perché invece
certo.
Lui avrebbe ricercato tutta quella vita all'interno delle opere, poi in realtà anche Freud, cioè Jung fa così, Jung legge l'interpreta, in realtà Jung non è un allievo di Freud, come molti credono.
Vero.
E Jung legge sto libro, Jung è uno psichiatra, allievo di Janet che era un genio, lui legge sto libro e dice ma questo qua è arrivato alle mie conclusioni, perché se tu leggi l'interpretazione dei sogni di Freud, lui fa tutta questa disamina di tutti quelli che l'hanno preceduto, che dicevano.
Sì, sì.
E lui quando vede sta roba va da Freud e gli dice guarda che tu mi hai letto nel pensiero, solo che Freud poi a un certo punto inizia a dimostrare, a parte la fissazione del sesso, no, che tutti sappiamo,
certo,
ma inizia a dimostrare anche la sua fissazione per essere più un positivista che non un romantico, e Jung piano piano invece dice no, secondo me con quel punto di vista lì non andiamo da nessuna parte, e siccome è lo stesso identico fagocitamento che hai appena citato,
certo,
anche lì c'è, secondo me c'è bisogno anche della parte di senso, non so come chiamarla, di comprensione, non solo di descrizione, che deve continuare e che le neuroscienze non ci possono dare.
Certo. Sai, su questo c'è un versante estremamente proficuo, anche molto rischioso, adesso perché fa rientrare dalla finestra delle cose che il riduzionismo ha cercato di buttare fuori, ed è la dimensione teleologica dell'esistenza.
Certo.
Mi vengono in mente due autori, uno che è quello che ho già citato, Thomas Nagel, che tratta la questione dal punto di vista ovviamente filosofico e ontologico, però c'è Viktor Frankl. Frankl nei suoi testi a un certo punto dice una cosa molto chiara, dice il problema del riduzionismo psicologico è che si è convinto che l'essere umano sia il risultato di una sedimentazione e basta. In realtà tu devi mettere dentro la comprensione dell'essere umano anche il suo progetto di vita. E secondo Frankl quel progetto di vita non ha a che fare con la sedimentazione già avvenuta. Cioè, tu puoi capire e puoi analizzare quello che è avvenuto nella vita di un uomo, puoi capirne i traumi, ma non lo riassumi in quei traumi, come invece Freud in qualche modo cercava di dire. E c'è quindi un'immagine che per me è molto interessante. Ieri, durante la live su Freud, ho definito la mente per Freud è in fin dei conti una scatola, cioè una scatola, una struttura predeterminata. Da questo punto di vista è anche un allievo di Kant, cioè nel senso c'è una categorizzazione a prioristica della struttura mentale, la triade e via dicendo, che poi viene riempita di contenuti, ma quei contenuti rientrano in quella struttura. Jung rompe la scatola, cioè dice no, attenzione, quella scatola comunica con cose molto più antiche, e quindi tutto il discorso della simbologia e via dicendo. Poi arriva Frankl e dice sì, no, ma non è soltanto all'indietro quella apertura della scatola, è anche in avanti, e quindi in realtà si arriva, e qui volevo arrivare a dire quello che è il pericolo, perché è una prospettiva molto affascinante che mi fa sentire di nuovo al centro di un discorso, perché io sono anche i miei progetti, io sono anche i miei sogni, sono anche il significato che voglio dare alla mia vita, e che nella mia esperienza non si riassume soltanto alle cose che ho vissuto, ma anche a quello che voglio diventare. Però dall'altra parte la prospettiva che si designa è una prospettiva olistica, cioè tu non puoi comprendere il soggetto se non in una dimensione subspecie eternitatis, quindi riuscendo a capire tutto tutto quello che ti ha portato ad essere, a quello che sei e anche a tutto quello che vuoi essere, quindi alle dimensioni prospettiche della tua vita. Ovviamente, perché questo è pericoloso? Perché fa rientrare dalla finestra non solo la teleologia, l'uomo si comprende sulla base dello scopo che si dà o che gli è dato, e quindi dalla finestra cosa che rientra? Rientra Dio, rientra una dimensione fideistica. Di fatto fideistica e metafisica. Questo è ciò che Dennett, per esempio, denuncia di Nagel. Lui dice: a me Tommasino sta pure simpatico, però quando mi dice che non puoi capire cosa si prova ad essere un pipistrello, perché la dimensione soggettiva è impermeabile alla descrizione scientifica, tu mi stai dicendo che esiste un progetto. Lo puoi mettere come vuoi, ma se mi fai rientrare la teleologia, mi fai rientrare anche il creatore barbuto, che a Dennett non piace, anche se lui è barbuto tanto quanto...
molto barbuto.
È anche barboso. Questa dimensione... No, io mi diverto un sacco. Dennett mi diverte tantissimo.
No,
mi diverte tantissimo. Nelle sue obiezioni,
sì,
ogni tanto è barboso.
Sì, vabbè, però... Insomma,
quanto assomiglia a Darwin, peraltro? Cioè, secondo me lui è un po'... Hai preso Chignola, che ha cercato di diventare come Foucault. Ecco,
sì,
Dennett ha cercato di diventare come Darwin.
Effettivamente sì.
Salutiamo Chignola.
Ciao, Sandro.
Ciao Sandro,
se ci sente.
Comunque, cioè, dicevo, e questa cosa qua è molto importante da capire, perché se tu adotti la prospettiva di Frankl, tu stai riaprendo le porte alla possibilità di una teologia della psiche.
Guarda, c'è anche teologia della psiche, ma anche teologia della psiche, anche vedere la psiche, e qua mi piace tantissimo, mentre Freud la vedeva come una zavorra,
sì.
Freud la vede come una zavorra evolutiva.
Sì.
Un po' forse riprendendo anche Schopenhauer, probabilmente, qualche spinta, aggressività e sessualità contemporanee.
Detto certo. Che lui si incazza, se, no, se semplifichi Schopenhauer,
ma è opportuno.
Io faccio il guastatore della mia riflettenza. Io faccio il guastatore della mia stessa trasmissione, quindi non prendetemi sul serio.
E invece dall'altra parte c'è già Jung già dà un'idea teleologica, perché quando poi il suo allievo, James Hillman, parla di daemon, cioè parla di, riprendendo il mito di Platone, bla bla, cioè lui ti dice: guarda che lo scopo della tua vita c'è già, tu lo sai, anzi tu dovrei, il tuo scopo è scoprirlo.
Scoprire lo scopo.
E scoprire lo scopo. E anche questa è una posizione teleologica.
Assolutamente, assolutamente.
Certo.
E poi quel rischio lì
è alto.
Sostanziale, sì, è alto. Sostanziale.
È alto, sì, il rischio sì.
Com'è che la vedi? Cioè, nel senso, quel rischio lì. Cioè, la domanda che ti faccio adesso è... E peraltro è una domanda che ti feci ancora durante un corso che abbiamo, che facesti tu all'università. La domanda è: reimmettere la teleologia? Perché ti ricordi, io feci quelle lezioni su Bergson proprio durante il tuo corso. Okay. Bergson, in qualche modo, padre della fenomenologia europea, perché insomma Husserl ha preso a piene mani da Bergson, da vita tutto quel movimento lì, e Bergson in realtà era un teleologo.
Certo.
Ho inventato una teleologo. Ok, si può andare avanti all'infinito.
Un teleologista.
Era un teleologista, esatto. E lui venne criticato proprio per spiritualismo.
Certo,
d'altra parte, però, io credo che Bergson indichi una via per tornare a parlare di scopo e finalità, senza necessariamente dover aprire la porta al Dio inteso come veniva inteso da chi voleva mettere Dio al centro della discussione.
Certo.
Secondo te è possibile reimmettere la teleologia senza ricadere in risposte facili che durante il passato non hanno portato da nessuna parte?
Ma è una sfida. Provo a risolvere dal mio punto di vista questa come dire, questa polarizzazione tra una visione riduzionista, una visione come dire appiattita
che funziona
che ha la sua che ha la sua efficacia sul piano rigorosamente scientifico, descrittivo, fa tornare i conti. Invece la prospettiva opposta, quella appunto di vedere un progetto,
cioè
un essere protesi secondo una finalità che non è riducibile ai dati.
Mm-hmm.
Ecco, questo è la contrapposizione.
Che è strutturale.
Che è strutturale. Questa è la tipica contrapposizione moderna, no?
Sì.
Io provo a risolvere la cosa mettendomi in mezzo.
Okay.
La domanda è: ci possono essere dei fini che in qualche modo evadono dal dato, dal come è ora la mia vita, senza essere per questo fini trascendenti.
Ok, ok.
Questa è la domanda, e io credo di sì. Se andiamo a vedere l'esperienza dell'etica,
sì.
I greci, faccio l'esempio, un esempio di greci, ma questo accade credo in tutte le situazioni in cui noi ci troviamo a doverci elevare da una situazione orizzontale di base che non ci va più bene. I greci cosa pensavano? Pensavano che la descrizione dell'anima, anche scientifica, la descrizione della psiche, individuasse solo la base di partenza, cioè vediamo che cosa c'è in comune in molte teorie psicologiche. In molte teorie psicologiche tendono a spiegare quello che ci sta dietro, quello che ci muove a essere in qualche modo, cioè come se ci dessero la base per strategie esplicative di tipo orizzontale. Si spiega tutto con dati, con algoritmi, e questo però è solo il punto di partenza. I greci pensavano che la psicologia dovesse descrivere in questo modo.
Sì.
Aristotele vuole dare una teoria della psiche che è scientifica, e pur tuttavia dicono che questo deve essere solo il punto di partenza per elevarci e migliorare. Ossia, che cosa succede? Dobbiamo sempre pensare che noi non solo siamo quello che siamo, ma vogliamo anche migliorare ed essere diversi. E quindi iniziamo delle strategie di verticalità che si innalzano dalla base che siamo per acquisire, per esempio, nuove abitudini, per imparare cose nuove, per studiare, per darci degli scopi che non sono necessariamente trascendenti, non ci precedono, ma che però ci guidano lo stesso con una finalità molto precisa.
Okay.
Quando uno vuole cambiare il proprio lavoro,
sì.
Quando uno è infelice, quando uno non vuole più fare la vita che sta facendo, la base, l'orizzontalità della sua vita, le abitudini che si ripetono, e vuole cambiare, in fondo si sta dando uno scopo.
Sì.
È teleologicamente orientato a una trasformazione. Chiamo queste strategie teleologiche verticali perché attraverso la fatica del cambiamento di abitudine trasformano la nostra vita, immettendo nei dati della nostra vita una progettualità che prima di quel momento non esisteva.
Sì, sì.
Quando inizia la verticalità della nostra esistenza? Verticalità vuol dire andare verso in alto, ma non necessariamente verso Dio. Vuol dire andare verso un'immagine di noi diversa, che funziona come uno scopo, ma non è per questo uno scopo trascendente.
Bellissimo.
E questo è l'ethos, comportamento. Sì, sì. Ethos significa comportarsi, cambiare le proprie abitudini.
Certo. Certo.
Questo è già una prospettiva teleologica senza essere una prospettiva religiosa. E guarda caso è una prospettiva nella quale effettivamente ci eleviamo perché miglioriamo o perché acquisiamo un punto di vista su di noi. Chi sta in alto guarda se stesso e gli altri da un altro punto di vista.
Ma non è nowhere.
Ma esattamente, ma non è necessariamente lo sguardo di Dio.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, in questo...
Io ho provato a risolvere...
No, no, ma è proprio... Perfetto, cioè, c'è un'obiezione che mi viene in mente.
Sì.
Allora, se dovessi pensare a un'obiezione, è la seguente. C'è una corrente filosofica che fin da Hegel ha sviluppato le sue propaggini, la quale risponderebbe dicendoti, attenzione però, anche queste progettualità in realtà vanno a collocarsi non nella prospettiva allora psicologica con cui Freud e Jung hanno cercato di dire, cioè tu non spieghi il progetto che ti dai guardando alla vita del soggetto, ma spieghi il progetto che ti dai guardando alla vita della comunità,
certo,
del gruppo, della classe, della collettività.
Certo.
Quindi questo è il motivo per cui in tanti nel Novecento hanno cercato di trovare il connubio fra Freud e Marx, per esempio,
sì,
e hanno cercato di dire, guarda, la prospettiva di Freud è di fatto, alcuni hanno cercato di dirlo, la prospettiva marxista, però legata a una visione di gruppo, collettiva.
Certo.
Quindi, da questo punto di vista, come risponderesti, sì, a questa obiezione?
È una bella obiezione, ma voglio sentire anche Gennaro. C'è comunque la possibilità di parlare di una psicologia sociale, di una psicologia collettiva. Non necessariamente i fini che ci diamo sono fini che noi decidiamo essere i nostri fini.
Certo.
Spesso dipendono,
sono indotti,
sono fini che in qualche modo sopravvengono,
certo,
dal fatto che stiamo insieme agli altri.
Esatto.
Cogliamo che ci sono dei fini che sono importanti non solo per noi, ma che stanno al centro, e quindi diventano anche i nostri fini.
Quando cambio, certo, lavoro, esatto, voglio diventare l'influencer, certo, perché ci sono tanti influencer. Okay.
Sì, è molto semplice.
Questo.
Io credo che lo psicologo Gennaro mi insegni che l'uomo è un animale molto abitudinario.
Assolutamente. Assolutamente. Io a volte dico, scherzando, i miei follower, utenti, come
ascoltatori.
Ascoltatori. Sì. Io dico ogni tanto che il nostro cervello è genovese, perché io sono mezzo, tra virgolette, genovese, arrivo dalla Liguria, e quindi dico che è pigro, proprio perché è super abitudinario. E quando hai disegnato così Aristotele, io mi sono visto Aristotele su un palco che fa Anthony Robbins. Avete presente? E capito? Potete farcelo uscire dalla superficialità, andare verso il verticale.
Esattamente.
Bisognerebbe farlo. Cioè, Tony Robbins, facciamo il face up con la faccia di Aristotele su quella di Tony Robbins, e viene fuori lo speech.
Sei difficile trovare la faccia di Aristotele.
Sarà solo in bianco e nero, purtroppo.
Marmorea. Tutto questo è per chi si occupa fisicamente di psicologia, cioè quindi che non fa la ricerca, ma fa appunto cerca di aiutare le persone. Questa cosa è chiarissima: il fatto che tu debba aiutare a dare delle prospettive che non abbiano nulla a che fare con l'aspetto fedeistico in una trascendenza. L'unica trascendenza che si può accettare è il dato di fatto che la maggior parte del tuo comportamento non è sotto il tuo diretto controllo, ma sotto una intelligenza biologica, se potremmo, per utilizzare un termine del genere. Non io, ma tanti miei colleghi dicono, sai, ti tagli, le piastrine fanno il loro lavoro, c'è un'intelligenza dietro a tutto questo. E tu ti devi fidare che tale intelligenza esista anche nei pensieri. Tanto che gli approcci moderni di terza generazione del cognitivismo si occupano proprio di dire, guarda che forse ci siamo fatti troppe seghe mentali sul tentativo di analisi del pensiero, perché il pensiero è una macchina che produce ipotesi a manetta, molte di queste ipotesi sono cavolate, le produce solo perché lei è una macchina, quindi per analizzare il mondo deve fare mille ipotesi, e tu delle volte ti fermi perché dici, ah sai, perché sto pensando che, non lo so, mi piace quella persona quando in realtà sono sposato? Forse perché sotto sotto sono infelice della mia relazione. E questo modo di pensare conduce poi a tutte le seghe mentali su quali hanno viaggiato analisti e quant'altro.
Sì, assolutamente.
Questo è molto importante. E poi questo mi fa venire in mente il tipico problema di chi si occupa appunto degli stati mentali, della mente, no? Quanto il nostro mondo interno corrisponde al mondo esterno?
Sapete che c'è una
risposta. Per esempio, c'è una rispostina, dai Gennaro.
Allora, no, ovviamente non c'è alcuna corrispondenza, però c'è un piccolo dato empirico che è dato da Andrea Moro, che questo è un linguista, credo, questo Andrea Moro, che ha fatto un esperimento pazzesco. Lui ha cercato di analizzare, ovviamente questo è semplicemente, non è neanche un dato probabilmente, è un grafico di quello che viene fuori, ma lui ha analizzato il dialogo mentale, quindi quando la persona pensa qualcosa, con il dialogo vero e proprio. Ha visto lo spettrogramma ed è identico. Cioè ha notato che se io dico dentro di me "forza ragazzi", e lo dico adesso registrato lì con Fede dallo spettroscopio dell'audio, è lo stesso che avverrebbe se analizzassero in silenzio le mie parole. Ovviamente questo non significa che esiste una rappresentazione uno a uno del mondo, assolutamente, però che ci sia una qualche similitudine, qualche cosa
questo
c'è.
Questo è molto importante, molto interessante, perché diciamo che ci fa propendere per una risposta abbastanza positiva, cioè non ci siamo evoluti, non abbiamo evoluto un cervello perdendoci la realtà, ma in realtà il cervello ha continuato a rimanere connesso.
In fin dei conti, cioè il cervello, se ci pensi, è un produttore di ipotesi, cioè quello che fa il tuo cervello è ipotizzare sempre quello che troverà nel microsecondo successivo. Quindi tu fai migliaia di ipotesi, le quali a gran parte sono totalmente inconsce, perché se fossi cosciente del migliaia di ipotesi non vivresti più. Ne hai al massimo due, tre in mente consciamente, poi il tuo corpo incontra la realtà, e una volta che incontra la realtà, il cervello, se funziona, toglie di mezzo le ipotesi che non erano quelle reali e continua a portare avanti questo, certo. questo cioè alla fine il cervello è cieco e ha un solo modo per vedere, domandarsi cosa ci sarà dopo, quindi indubbiamente è questo, quindi è per quello che io, sapete, io molto spesso, io sono molto critico nei confronti del costruttivismo, cioè l'idea che alla fine tu puoi forgiare il mondo sulla base di come racconti il mondo. In realtà fino a un certo punto è così, però poi devi sempre renderti conto che la tua vita funziona quando riesce a corrispondere una realtà certo. che c'è. Cioè, nel senso, la realtà non è il mondo che ti racconti. Il mondo che ti racconti è un'immagine che deve agganciarsi il meglio possibile, aderire a quella che poi è l'esperienza con cui ti scontri. Ed è, insomma, questa immagine del cervello è così. Il cervello ipotizza e quando le ipotesi si agganciano al mondo, tu sopravvivi. A un certo punto, se ti racconti cose e le ipotesi che sopravvivono perché non hai gli strumenti di selezione adeguata non incontrano più la realtà... Goodbye my friend, cioè nel senso non ti fai male fondamentalmente.
Andiamo nella psicosi a un certo punto.
Andiamo nella psicosi, cioè in fin dei conti credo che una parte, e anche questo Jung e Freud ne hanno parlato, cioè una parte della nevrosi, della psicosi nasce dal fatto che tu cominci a dare credito a ipotesi della tua mente che non corrispondono alla realtà. Sapete, qui c'è una cosa interessante che ho sempre, ve la sottopongo, magari potrebbe essere un bel topic di discussione anche per una prossima cogitata. E se ci pensi, l'arte è esattamente come la psicosi. Cioè, che cos'è l'arte? Mm-hmm. L'arte è far sopravvivere delle ipotesi che non incontrano la realtà, che però producono qualche cosa.
Certo.
Lì, per esempio, il costruttivismo funziona. Sì, cioè, lì funziona, sono narrazioni che hanno degli effetti sulla realtà. E quindi l'artista è letteralmente uno psicotico, perché inventa qualche cosa e segue un filone di pensiero, di ipotesi, che non è strettamente collegato alla realtà, se non... di conseguenza, diciamo così.
Dobbiamo dire che è un virtuosismo di quella macchina che fa probabilità. E però la differenza tra lo psicotico e l'artista, in teoria, è che lo psicotico non si rende conto che quelle rappresentazioni sono rappresentazioni.
Certo.
L'artista in teoria si rende conto di questa differenza.
È vero. Sì, questa è la differenza. Però il meccanismo in sé per sé è molto simile, insomma. Cioè noi siamo... Ed è per questo che anche lì l'ho tirato fuori non a caso, perché nel discorso che facevamo sulla comprensione riduzionista dell'uomo, nella visione riduzionista l'arte e la letteratura fanno fatica a rientrare.
Certo.
Io mi ricordo una frase scritta da Foucault che è geniale, certo. E nelle parole e le cose lui dice... Se tu pensi che l'uomo sia soltanto la sua sedimentazione, la letteratura diventa soltanto follia.
Certo.
è così. La letteratura è quell'idea lì, che l'uomo è anche risultato delle ipotesi che fa sopravvivere al netto della realtà. Certo. E se tu non tieni conto di quello, la letteratura e l'arte diventano cose superflue. Infatti, Dennett, nel libro Strumenti per pensare, lo dice chiaramente. Cioè lui lo dice, l'arte e la letteratura sono veramente divertissement per lui. Che può essere, cioè puro surplus di tempo e di energie. Lo faccio perché c'ho tempo, lo faccio perché c'ho energie. E l'arte invece c'ha un significato.
Per me molto di più, infatti. Certo, per me ha il significato di, intanto, di poter esplorare, come nel gioco del bambino, quello che verrà dopo. Anche i nostri gatti sono artisti da questo punto. Anche se sono adulti, giocano tra di loro per simulare una realtà e all'interno di quel gioco... inventano delle cose. Io lo vedo quando abbiamo preso il secondo gatto inizia ad imitare l'altro, si imitano tra di loro, spuntano fuori comportamenti che prima non esistevano, che si imitano tra di loro, spuntano nuove tecniche di combattimento.
Certo.
E questa qua per me è la rappresentazione animale di come poi emerge l'arte nell'artista, quindi ha un suo senso, è una simulazione di diversi mondi, ecco, non so come dire.
Cioè, è una simulazione che perdura anche quando la realtà la contraddice. James Joyce, l'Ulisse di Joyce, è una simulazione che resiste al fatto che la realtà non corrisponde a quella. È fenomenale. Cioè, se tu questo lo intendi solo come un divertissement, secondo me ti stai perdendo un bel pezzo per strada.
Certo.
Anche la musica, cioè Bach, è una simulazione che... di fatto perdura anche se non è...
Allora, dov'è che sta questo confine? È strano. Cioè, questo confine, tipo, io ascolto una musica, però la musica ha dei cambiamenti fisici dentro di me. Guardo un quadro, questo quadro ha dei cambiamenti. C'è Vittorio Gallese, collaboratore di Giacomo Rizzolatti, dei Neuroni Specchio, che parla di simulazione incarnata, no? Mm. Lui dice: io guardo questo quadro e il mio cervello si sta chiedendo come ha fatto a fare questo quadro.
Certo.
E lo sta facendo. E quindi, visto che guardare questo quadro mi attiva il cervello in questo senso, mi sta aprendo mondi, possibilità, e quindi anche possibilità concrete di sopravvivenza, non certo. solo di cazzeggio. Per
Il valore dell'arte come mezzo di sopravvivenza.
Certo. Sì. Ma io credo di sì. Cioè, sì. Voglio, insomma, una battuta. Credo che finirà prima la scienza che l'arte. Sinceramente, se devo fare una scommessa su futuri rivolgimenti, disciplina, futura selezione, no? Uh-huh, nel certo. campo, io credo che finirà sicuramente prima la scienza. Quando non ci sarà più nulla da indagare in termini scientifici, resteremo con, le nostre, con la nostra immaginazione.
Sì, sì.
Anzi, è probabile che, siccome oggi la scienza la fanno sempre di più le macchine, a un certo punto non resterà solo il campo del gioco e dell'arte.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Che se ci pensate, anche la stessa parola simulazione, mimesi, sono al centro sia della psiche, delle espressioni più importanti della psiche, del comportamento umano, ma anche dell'arte stessa.
Del gioco.
Del gioco. C'è una radice comune di queste cose. E credo che, appunto, di questo ne vedremo tantissimo nella storia futura, se ci sarà, dell'uomo. Forse la scienza a un certo punto diventerà meno importante.
O la scienza...
Chi dice che la scienza sia un'impresa che durerà all'infinito?
Sì, sì,
ci sono già scienze che in qualche modo si sono consumate, hanno già detto molto, non hanno più quella forza, come dire, all'inizio del secolo le scienze espansive sembrava la fisica,
certo.
le grandi teorie fisiche, la relatività. Oggi c'è un grande lavoro sperimentale, ma non vedo una sintesi ulteriore, no? E quindi sono scienze da questo punto di vista un po' ferme al palo. Altre scienze, però, chi dice che però a un certo punto lo spirito scientifico smetterà e finirà di essere importante per noi, perché ci interesserà di più che descrivere il mondo, immaginare.
Certo.
Immaginare mondi inesistenti.
Certo, certo.
Che è poi lo spirito, perché no?
Cioè, se mi è venuto in mente, avete presente quel il documentario su Google Go, AlphaGo?
AlphaGo.
AlphaGo,
sì.
Che serve questo computer che vince
certo.
a Go, che batte
certo.
tutti.
Sì, sì,
questo,
sì.
spoilerone per chi non ha visto la serie, alla fine questo campione pazzesco di Go dice: io sono rimasto davvero sconvolto dalla creatività della
certo.
macchina, e mi ha insegnato. Ecco, qua io vedo, ci vedo questo incontro tra la scienza, cioè quindi è un campo finito, Go,
sì.
e quindi magari sono già riusciti a determinare tutto quello che c'era da determinare, da descrivere tutto, ma la macchina inventa questa cosa, ma la macchina mica lo sa,
uh-huh.
è il giocatore umano che riconosce sta genialità.
Assolutamente, certo. assolutamente.
E ci vedo
sì, sì. C'è un racconto di Ted Chiang, che io è un autore di fantascienza che io cito molto spesso, hanno tratto film come Arrival dai suoi racconti, lui è un autore pazzesco. Nell'ultima raccolta, che si intitola Respiro, c'è un racconto molto breve in cui lui immagina una società non molto futura alla nostra, nella quale la scienza è diventata talmente complicata che prima ha lasciato per strada la gente comune. Cioè la gente comune non ha più potuto capire la scienza perché le cose con cui entrava in contatto erano talmente complesse da dover addirittura inventare dei linguaggi completamente al di fuori della
certo.
capacità. A un certo punto lascia per strada anche gli scienziati, perché le macchine, i supercomputer e le intelligenze artificiali arrivano a un livello di comprensione della realtà che l'essere umano non può più fare nulla.
Certo.
E quindi all'essere umano rimangono soltanto due cose. Una è la divulgazione, cioè le macchine che danno da mangiare mentalmente una semplificazione delle scienze ai poveri scienziati che hanno soltanto quindi le riviste per dire guardate cosa scoprono le macchine, e l'arte. E l'arte rimane, e perché capita questo? Ecco, questo è, sai quanto è collegato a questo libro qua? Adesso mi viene la pelle d'oca perché è collegato all'ultima cogitata che ho fatto con Giorgio Taverniti. In questo libro Riccardo Peter dice: noi arriveremo a un mondo in cui ci renderemo conto che non siamo a misura dello smisurato. Cioè, la scienza, io non credo finirà, perché io non credo che l'universo sia una scatola chiusa. Credo che l'universo sia un bosco sconfinato, quindi ci sarà sempre qualcosa da scoprire, sempre qualcosa da percepire, sempre qualcosa da... Però a un certo punto la scienza potrebbe arrivare ad essere smisurata, cioè non più disponibile per quelli che sono i nostri limiti. A quel punto l'essere umano lascerà andare la conoscenza scientifica per la sua strada, e allora lì sì potrebbero essere le macchine a scoprire, potrebbero essere le intelligenze artificiali a descrivere e a comprendere, e noi torneremo ad una dimensione in cui torneremo a coltivare i nostri limiti, e l'arte molto più che la scienza da questo punto di vista potrebbe essere veramente un ambiente in cui coltiviamo i nostri limiti, perché certo, l'immaginazione è la cosa più intima che abbiamo.
Ci siamo già, secondo me. Cioè, secondo me a un certo livello, cioè a un certo livello globale, non di conoscenza in sé, ci siamo già, cioè il 90% della popolazione non capisce nulla di quello delle scatole nere,
certo,
non capisce, compresi gli scienziati stessi, sì, che lavorano con queste scatole, e allora a tal punto siamo arrivati a un punto dove la sedimentazione delle conoscenze utili, anche utili, molto utili,
certo,
non sono più comprese dalla maggior parte delle persone.
Eh sì. Sai, anche la crisi che noi stiamo vivendo a livello politico ha a che fare con questo. Tu pensa soltanto al problema legato all'utente in relazione ai social network. L'utente utilizza un mezzo di cui non comprende minimamente il funzionamento. Ma non perché sia scemo l'utente, a volte sì, ma non puoi presupporlo. Molte volte perché tu non sai neanche come funziona l'algoritmo, quindi con quale finalità è prodotta quella cosa. Ancora oggi, nonostante internet esista da 25 anni, comunque bisogna ripetere alle persone: guarda che non c'è mai nulla di gratis, quando qualcosa è gratis il prodotto sei tu, e via dicendo, perché la gente non ha molto spesso i mezzi, il linguaggio, la specializzazione, l'attenzione per capire cose che utilizza quotidianamente. Noi stiamo già, io sono d'accordo su questo, stiamo già vivendo un momento di tensione che rischia di rompere il cordone ombelicale fra la scoperta, la scienza, la comprensione e la capacità, la misura degli esseri umani. E una buona parte delle persone che oggi in Occidente stanno rivoltandosi contro, chiamatelo come volete, la società globalista, il capitalismo e via dicendo, è composta da persone che nutrono questo distacco. Cioè vedono un mondo che va verso una direzione che non è che rifiutano, ma semplicemente non riescono a capire,
certo,
perché è troppo grande. Questo è un dramma da un punto di vista politico, se ci pensate. Un'elite che non è riuscita a trascinare le persone per sentire condiviso un progetto che in realtà risulta più vasto rispetto alla vita di ognuno di noi.
Infatti, chi vince le elezioni oggi?
Non apriamo questa pagina.
Certo. Sì, questo è vero. Questa idea, Riccardo, questa idea della complessità della scienza è molto bella, molto mi colpisce. Sì, vedo alcuni elementi importanti. Allora, intanto, effettivamente oggi siamo di fronte a un discrimine, no? Tra una scienza classica, potremmo dire, che è stata una scienza coltivata soprattutto da menti umane, per gli umani, e una scienza che già oggi in molti settori prevede l'ibridazione con il potere delle macchine, quindi certo, una scienza che già non è più solo ed esclusivamente umana. Ci sono oggi occorre in molte discipline avere una tale potenza di calcolo che nessun umano riuscirebbe a competere appunto con queste macchine, non solo, ma esiste già oggi il problema di comprendere come una macchina abbia prodotto certi risultati.
Certo.
Quindi già c'è un, come dire, un andare fuori controllo, no? Nel senso della complessità delle strategie di conoscenza, e questo è il primo problema. Ne vedo un altro legato alla scienza, un secondo problema, è che la scienza oggi in molti settori non si accontenta più di descrivere il mondo, di dire come il mondo va, di dire
la
verità, che cosa succede, ma interviene pesantemente sul mondo, trasformandolo e creando oggetti che non esistono, creando realtà che non sono affatto naturali. È la tecnoscienza, la scienza che più che descrivere, trasforma, produce e crea. E questi sono due problemi interrelati insieme ad un ulteriore terzo problema, oggi molto evidente, che il divorzio tra scienza e senso comune produce una messa in questione radicale del discorso della scienza.
Sì,
in termini appunto negazionisti, in termini Perché?
Antagonisti.
Quindi questo rifiuto di ciò che si presenta come incomprensibile. Sì. E per cui è evidente che ciò che si presenta come incomprensibile si fa anche fatica ad accettarlo come un'istanza che ti dice cosa devi fare.
Sì. E da questo punto di vista c'è un libro straordinario che è Menti sospettose di Rob Brotherton, che ti ho consigliato io quella volta, se non sbaglio. Capolavoro, leggilo, bellissimo. Che parla del complottismo. Sì. Okay? Quindi parla. E lui dice una cosa fondamentale, ricollegandosi a questo disagio della civiltà, che è un disagio che si è sviluppato negli ultimi decenni soprattutto. Lui dice: perché quindi esplodono i fenomeni delle accuse del complotto e via dicendo, di ogni genere, peraltro veramente di ogni genere, ragazzi, cioè ci sono delle cose incredibili lì fuori, perché l'uomo ha bisogno di riempire quel vuoto dando significato. Ecco allora lì che ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima. Tu non puoi comprendere l'uomo senza tenere presente la sua fame di dare senso alle cose. Il fatto di dire la terra è piatta, che a noi fa tanto ridere, è l'urlo di un individuo che, sentendosi scollato da coloro che fino a ieri gli davano barlumi di senso e oggi non lo danno più, deve riempire quel vuoto raccontandosi una storia. Il problema è che, un po' come lo psicotico, non è un artista, è uno psicotico che non capisce questa cosa qua. E io credo che la scienza dovrebbe ripartire da lì, ripartire da raccontare questa cosa. Dire, guarda che tu questa roba qua la stai facendo, hai ragione a farla. Cioè, il terrapiattista ha ragione a nutrire quello. Non ha ragione nel contenuto di quello che fa, ma ha ragione nella forma di quello che fa.
Giusto. Deve avere anche la misura della ricaduta del... di questo aspetto qui del...
Eh beh, però poi trova una comunità di persone che
è perfetta. No, ma infatti, unendo i vostri due discorsi dal punto di vista, diciamo, di uno scienziato cognitivista, sì, diciamo così, è ovvio che la gente gli stiamo dando, da un lato la scienza cresce sempre di più, si unisce alla tecnologia, diventa tecnoscienza in un modo, diventa scienza a sé stante dall'uomo addirittura. E poi in più noi invece stiamo trasformando tutto in ipersemplificazione, perché l'ipersemplificazione piace al cervello, certo, la beviamo meglio, non c'è quella frizione, e questo rende lo spazio tra queste due cose, tra la comprensione della quantistica, la domanda che ci hanno fatto all'inizio, e invece il fatto di volermi mettere lì tranquillo a guardare una trasmissione televisiva.
Daily Cogito.
Però vedi, Daily Cogito, ecco ad esempio, il web ci dà questa cosa meravigliosa.
Sì. Il web ci dà questa possibilità.
È il momento di autopubblicità di Daily Cogito. Mi sono messo d'accordo con i nostri due ospiti per dire
Daily
bene di questa trasmissione.
Daily Cogito è straordinario, c'è più filosofia in Daily Cogito che...
No, che adesso fai incazzare tutti, i tuoi colleghi se lo dici, non farlo.
Non lo dico, lo solo all'uso.
Mamma mia. Siamo ben oltre l'ora di cogitata.
È andata benissimo.
Madonna santa, bellissimo.
Posso però una provocazione?
Vai, ci piacciono
le provocazioni. Però credo che... allora, fermo restando che in taluni suoi settori la scienza si è chiusa, no? In una in conventicole di specialisti che giocano, come avrebbe detto Hermann Hesse, un gioco delle perle di vetro tra loro. Fermo restando questo, che rimane, devo anche dire però che esiste anche dall'altra parte un atteggiamento che non riconosce i veri termini del problema, ossia chi nega valore alla scienza o contesta la scienza, crede che ciò che dice lo scienziato sia un'opinione.
No, certo.
Non è un'opinione.
Assolutamente no.
La proposizione scientifica ha alle spalle, e può essere contestata per questo, ma ha alle spalle la ricerca, la prova, il metodo, e quindi non è un'opinione.
Assolutamente.
Quindi no. C'è questa semplificazione che... E poi su questi fenomeni di contestazione, il complotto, quello che ci sta... io credo che esista una sorta di perversione dell'atteggiamento che forse già aveva Freud o aveva Jung, l'idea che dietro l'apparenza di ciò che siamo, di ciò che diciamo, di ciò che accade, esista un'istanza nascosta, questa idea di una verità che, certo, si nasconde
e che dà forma
e che di per sé stessa è una verità volta nel suo apparire a ingannarci.
Certo, Certo.
E questo è un modello che forse proprio si deve a questa scoperta dell'inconscio, all'idea che esista, forse un modello che ha anche radici religiose, l'idea di un Dio di per sé cattivo che nel mentre si manifesta in realtà mi inganna,
è la tradizione gnostica,
un genio maligno ingannatore,
sì. Oppure un genio idea, inconsapevole e animalesco,
esatto,
nel senso bestiale.
E credo che questo sia pericoloso, questo sia un punto di pericolo oggettivo.
Certo, certo, perché crea l'antagonismo.
Perché crea un antagonismo tra istanze, il bene e il male. Allora certo, lo scienziato diventa appunto il sacerdote di questo genio maligno.
Sì, 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 sì.
E viceversa, noi invece, in base anche ad una idea un po', come dire, credo poco chiara di libertà assoluta, mi scontro, contesto, ecco, quindi si crea una situazione di conflitto che può essere, l'abbiamo visto, estremamente poco attraente,
poco attraente
sul piano della convivenza civile.
Decisamente, decisamente, sono molto d'accordo, no? È molto importante questo inciso che fai, perché perché la scienza è un discorso faticoso, cioè non è una cosa... E soprattutto rischiamo di perderci per strada delle cose straordinarie, cioè nel senso...
Tenendo conto che la nostra vita oggi sarebbe impossibile senza la scienza. Cioè, noi abbiamo deciso...
La nostra vita è il prodotto della scienza.
È già stato deciso da secoli che ciò che siamo e che vogliamo essere anche...
Assolutamente.
Quello che stiamo facendo qui oggi non sarebbe possibile senza la scienza.
Mi è piaciuto! E questo è un messaggio You Know by Fabio Grigenti.
Bellissimo,
no, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Questo diventerà l'icona di questa live. Non potremmo fare Daily Cogito senza la scienza.
Quindi
bellissimo, io sono super d'accordo. Tra l'altro, da psicologo, e questa è una meraviglia, perché il 90% delle domande che pongono allo psicologo in chiave divulgativa, certo, sono sempre lì. Cioè, tipo, ma cosa c'è dietro a quell'atteggiamento? Ma scusa, allora mio cugino quando mi parla mentre gli parlo si tocca il pizzetto, che questo sapete è un classico non verbale.
C'è anche la gente che mi commenta su YouTube dicendomi: ma secondo me tu menti perché ti tocchi troppo
queste
il pizzetto.
Queste sono stronza, guardatemi attentamente.
Ma che connessioni,
sì,
ma...
No, io dico agli utenti: guardatemi attentamente, andate a guardarvi lo speech di Lisa Feldman Barrett, che prende tutti questi concetti presi da Ekman, avete presente Lie to Me, che fai così, stai mentendo, sei messo, che per carità ovviamente hanno un certo valore, però li smonta pezzetto per pezzetto.
Certo, certo.
Perché effettivamente non puoi dirmi che dietro quel singolo gesto c'è tutto quel significato, perché quel tutto significato sei tu che ce lo metti.
Certo.
Peraltro è interessante vedere che proprio secondo questo libro che ho mostrato varie volte durante questa live, perché mi sta piacendo, come avete capito mi sta piacendo, questo è il risultato della disabitudine al simbolo. Cioè nel senso, soltanto una società che si disabitua a capire il valore dei simboli, dimenticando il significato e via dicendo, comincia a vedere simboli ovunque. Questo è un aspetto interessantissimo.
Fantastico.
Se tu ti disabitui al simbolo, vedi simboli ovunque.
Questa
è una cosa del funzionamento della nostra testa.
Questo è l'inizio della nevrosi per una parte di Jung, no? Cioè Jung dice: nel momento in cui tu perdi questo contatto
col simbolico
allora lì ti
smarrisce. Ti esplodono i simboli davanti. Bravissimo. Diventi vittima dei simboli e non li interpreti più. Sì,
ti esplodono i simboli davanti.
Esatto. È proprio così. È proprio così.
Siccome Jung stavo osservando Fede che non ne può più.
Dovete sapere, quelli che ascoltano.
Fede che mi sembra sconfortato.
Quelli che ascoltano in differita devono sapere che oggi purtroppo Fede è zittito perché non ha il microfono.
Non può intervenire, avrei voluto.
Secondo me, se gli dessimo il microfono adesso, direbbe tipo esploderebbe in una
qualcosa di...
Vabbè, allora siamo andati lunghi, quindi adesso chi è in live non se ne vada, perché apriamo la chat vocale, quindi chiacchieremo per 10 minuti, un quarto d'ora in grande tranquillità. Per tutti gli altri, andate a conoscere, metto i link ovviamente a Psinel e al sito di Gennaro. Fabio invece su internet
non esiste. solo qui,
quindi provvederà.
Ci sono degli speech bellissimi, ci sono delle lezioni
su YouTube. Sono cose mie, le trovate, ma insomma dai.
Sì, ci sono delle cose mie, vabbè. Ok, quindi insomma, spero che questa cogitata a tre sia piaciuta a voi prima di tutto,
sì,
e spero che sia piaciuta
sempre meglio
anche a chi ha ascoltato.
E tu? Ti è piaciuta?
Io mi sono annoiato da morire. Non ne facciamo più! Basta!
No!
Basta! Anzi, sapete cosa faccio? Zittisco anche i due ospiti. Perfetto, parlo soltanto io. No, scherzi a parte. Voi diffondete la puntata. Fate conoscere dei Cogito a quanta più gente possibile. E noi ci rivediamo presto, presto con altre puntate. Grazie Jenna, grazie Fabio. E
grazie,
non è
ciao.
Tutto noia ciò che pensa.
Casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché ogni euro batte forte sempre.
Fino al primo maggio, dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.